Allora, come ben vedete, l'argomento è l'importanza e il valore di leggere la Bibbia. Ed è un argomento molto importante, di vitale importanza per tutti noi che abbiamo creduto. La Bibbia è un insieme di libri, significa infatti libri, ed è stata scritta in 3 continenti diversi. Sono fatti 66 libri in 3 continenti diversi da 40 autori diversi in uno spazio di 1600 anni. Quindi 66 libri, 40 autori diversi, in 1600 anni. Ed è una cosa miracolosa come sia pervenuta a noi integralmente, considerando, e con un filo conduttore unico, perché se la leggiamo c'è un unico filo conduttore, e in tanti anni, con 40 autori, di cui alcuni si conoscevano tra di loro, ma la maggioranza no, per cui è veramente miracoloso quello che abbiamo, che ci è pervenuto. La Bibbia quindi è un insieme armonico che mette in risalto appunto un'unica rivelazione, un solo Dio, un solo Salvatore, un unico piano di salvezza. Ed è la dimostrazione che l'ispiratore è stato uno solo, Dio stesso. Infatti in 1 Timoteo 3,16 è scritto: ogni scrittura è ispirata da Dio. E si può tradurre anche che è soffiata da Dio, perché è stata scritta per darci la vita. È importante. Quando noi leggiamo la Bibbia, è un libro che dà vita. È ispirata da Dio, quindi è il soffio di Dio, è il respiro di Dio. Quindi pensate quanto è importante. E la Bibbia appunto dichiara e sostiene di essere la parola di Dio. Chiaramente i vari scrittori dei 66 libri che compongono la Bibbia davano messaggi e avvertimenti, consci ed erano perfettamente consapevoli del messaggio che Dio stava suggerendo loro. In Geremia 26, per esempio, è scritto, il profeta dice: così parla l'Eterno. Nel libro della Seconda Samuele è Davide che dice: lo spirito dell'Eterno ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Quindi erano consapevoli che avevano un messaggio da parte di Dio. E Gesù, durante il suo ministero sulla terra, fece spesso riferimento agli scritti dell'Antico Testamento, riconoscendoli come parola di Dio. Quindi anche Gesù affermava che era la parola di Dio. E dice in Marco 7, nel Vangelo di Marco, è scritto: Gesù, mentre rimproverava i farisei per la loro ipocrisia, dice: voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini. Quindi attenzione, e dice al verso 13, dice: annullando così la parola di Dio con la tradizione. E vediamo che nell'arco di tanti anni, cioè effettivamente, molto spesso la parola di Dio è stata tralasciata ed è stata sostituita con delle tradizioni umane. E quindi ecco l'importanza sempre di più di leggerla, perché ci sono dei luoghi comuni che non sono esatti. Inoltre abbiamo la promessa di Gesù riguardante appunto il Nuovo Testamento, che leggiamo nel Vangelo di Giovanni, che dice che lo Spirito Santo scenderà da Dio Padre, insegnerà ogni cosa e rammenterà tutto ciò che Gesù stesso ha detto e insegnato. Lo Spirito della verità saprà guidare i credenti nella verità. E in ogni tempo Dio si è servito quali strumenti di uomini con tutti i loro difetti, con tutti i loro peccati, chiaramente nella loro natura umana, a volte anche persone purtroppo anche infedeli, ma lo Spirito Santo ha preservato il messaggio divino da ogni alterazione, e le debolezze di questi scrittori non hanno potuto impedire la manifestazione della potenza di Dio attraverso la sua parola. E infatti Pietro, in una delle sue epistole, dice che ricorda appunto alla Chiesa che era appena nata, dice: sapendo che nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, non è dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. E vorrei rimarcare appunto che questi scrittori erano ben coscienti di quello che stavano scrivendo, quindi la Bibbia non è stata dettata meccanicamente, ma come pensano alcuni, ma ogni libro porta l'impronta dello scrittore che l'ha scritta, il suo carattere, il suo stile, il suo linguaggio. E questo proprio ci fa anche capire proprio di come sia stata ispirata la Bibbia, e che c'è la guida dello Spirito Santo, perché non erano degli automi nelle mani di Dio, ma erano persone a tutti gli effetti, con la loro personalità, con la loro umanità. Quindi questo è ancora più miracoloso, e tant'è vero che sono menzionati anche i loro difetti, le loro sconfitte, e nonché, vabbè, il segreto anche delle loro vittorie. Allora, la parola di Dio. Allora, è Dio stesso che mi parla. È il testamento, la sua volontà per me. Infatti, se noi pensiamo bene, se noi guardiamo bene, abbiamo l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Testamento è qualcosa che ci viene lasciato per sono le ultime volontà di una persona, no? E anche Dio ci ha lasciato la sua volontà. Quindi, se vogliamo conoscere Dio e il suo pensiero per noi, diventa basilare e importante studiare e meditare la sua parola, perché appunto contiene la sua volontà, il suo pensiero, e ci dice quello che è importante sapere per ognuno di noi. Quindi studiare Dio tramite la sua parola può essere anche a volte un po' faticoso e anche difficile, però alcuni passaggi infatti richiedono magari un'attenta riflessione, anche una spiegazione a volte, perché non è sempre tutto chiaro, cioè soprattutto all'inizio. Però sarà lo Spirito Santo che ci illuminerà, e anche non è detto che dobbiamo farlo da soli, almeno le prime volte, ma abbiamo anche fratelli e sorelle con una certa maturità che possono aiutarci, nonché ci sono commentari e studi biblici che dobbiamo però considerare, che spesso hanno visioni o interpretazioni che sono confessionali. Dà direzione al mio cammino. Infatti dice in un salmo: è una luce sul mio sentiero. Quindi pensate quanto è importante. Il salmo 119 dice: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Quindi entrambi gli aspetti del mio cammino vengono alla luce, quindi dettagli per l'oggi e anche discernimento per il domani, che noi dobbiamo dare una direzione alla nostra vita. Quindi dare spazio alla parola di Dio nella nostra vita di ogni giorno è come fare un patto di alleanza. Signore, la tua parola è fondamentale ed è una priorità in tutte le aree della mia vita. Nei Proverbi è scritto: riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. E quindi essere diretti dalla parola di Dio è molto importante, come potete vedere. Ogni cristiano che afferma di essere guidato dallo Spirito Santo deve essere nutrito dalla parola di Dio. Sono indissolubilmente e integralmente legati, Spirito Santo, parola di Dio. E ignorare la Bibbia non rappresenta soltanto l'antitesi di una vita condotta dallo Spirito Santo, quindi è una contraddizione, ma mostra fondamentalmente che abbiamo più fiducia in noi stessi che in Dio, se noi ignoriamo la parola di Dio. Da certezza al mio cammino. Nel Salmo 119 è scritto: non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Molti si vergognano di avere, non hanno questo coraggio di proclamare, anche di comunque confessare la parola di Dio. E la parola vergognarsi qui significa letteralmente: non sarò imbarazzato. E la sua parola quindi mi aiuterà ad evitare confusione e spiacevoli sbagli nella mia vita. L'Apostolo Paolo ci dice nella sua lettera a Timoteo che la parola di Dio insegna, educa, riprende, corregge. Quindi ci aiuta molto nella nostra vita di tutti i giorni a dare direzione, certezza al nostro cammino. Da saggezza anche al mio cammino. È vera e rende saggio il semplice. Infatti nel Salmo 19 è scritto: la legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. Ci dà saggezza. Questo è stato per tutti quelli che si sono affidati alla parola di Dio e l'hanno potuto sperimentare. Ci dà la saggezza per le cose che dobbiamo affrontare e anche di cui non abbiamo esperienza. È chiaro che non sempre troveremo la risposta subito, immediata, nella parola di Dio, però quando noi ci nutriamo giorno per giorno della parola di Dio, nelle nostre anime filtrerà questa saggezza di cui abbiamo bisogno per vivere. È una cosa che si acquista con la costanza e la perseveranza. Assicura vittoria nel mio cammino. E dice: mettila in pratica e prospererai. Giosuè, nel libro di Giosuè è scritto: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. E quindi Giosuè in modo particolare ne aveva bisogno, perché aveva appena ereditato il comando da Mosè e quindi era veramente forse nel panico dover guidare un popolo così numeroso e anche ribelle e anche disubbidiente. Quindi, però appunto, Dio fece a Mosè questa promessa che era collegata all'ubbidienza alla sua parola. Dice: metti in pratica tutto quello che vi è scritto e allora prospererai. E quindi meditare la parola significa mormorare, o il termine è mormorare o borbottare, così come fa chi sussurra oppure ripete delle parole per poi potersele ricordare. E il fatto di ritenere a memoria anche qualche verso biblico è anche importante, perché è qualcosa magari che nell'arco delle nostre giornate ci fa riflettere e ci può anche venire in aiuto. E quindi se noi ci attacchiamo alla parola del Signore, le nostre imprese avranno successo. Specifichiamo cos'è il successo per noi, per il credente. Avere successo è avere l'approvazione del Signore. Questo è avere successo per il credente. Quindi ci aiuterà a riuscire meglio nelle cose di ogni giorno. E appunto il Salmo 1 ci dice appunto, vogliamo leggerlo Salmo 1 perché è molto bello. Dice: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno. La legge dell'Eterno è la parola di Dio. E sulla sua legge medita giorno e notte. egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie, no, e la cui foglia non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Quindi questa è una promessa di Dio. Dobbiamo tenere bene dentro, serbare nel nostro cuore queste promesse, perché nella difficoltà ne avremo bisogno, se anche sembra che le cose non vadano secondo i nostri programmi, ma Dio sa, e Dio ci dà alla fine il successo, la sua approvazione e la sua benedizione. Mi mantiene puro. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Nel Salmo 119 è scritto: come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando ad essa mediante la tua parola. Poi dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E quindi la parola non è solo un riflettore che brilla esternamente, offre direzione, ma è anche un faro che illumina dentro, che appunto ci suggerisce la volontà di Dio, ci corregge, ci riprende e ci istruisce, come abbiamo già anche detto. Infatti Gesù pregò: santificali nella verità, la tua parola è verità. Vediamo quante volte la parola di Dio veramente è menzionata. E anche sempre nel Vangelo di Giovanni è detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E la verità è la sua parola. Quindi la parola di Dio non solo ci purifica dal peccato, ma ci aiuta anche a prevenire il peccato. Infatti quando Gesù fu tentato nel deserto, rispose ad ogni tentativo di Satana con la spada dello Spirito. La spada dello Spirito è la parola di Dio, come Paolo ci dice nella lettera agli Efesi. E un famoso evangelista ha detto della Bibbia, dice: questo libro vi tratterrà dal peccare, o il peccato vi tratterrà da questo libro. È vero, Moody, il famoso evangelista Moody, ed è vero, infatti. E a proposito appunto del faro che ci illumina dentro e ci nell'epistola agli Ebrei è scritto che la parola di Dio è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture delle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quindi veramente davanti a Dio dobbiamo avere quell'onestà, quella limpidezza proprio, e l'abbiamo proprio confrontandoci con la parola di Dio. Mi mantiene attento ai tempi, vegliamo in attesa del ritorno del Signore. E la scrittura appunto parla di avvenimenti e di segni premonitori del ritorno del Signore, e appunto ci avverte di essere pronti per il ritorno di Gesù Cristo. E essendo attaccati alla parola, non saremo addormentati e le tenebre non ci avvolgeranno, come invece fa lo spirito del nostro tempo, che tende ad assopirci e a farci considerare che tanto il Signore, ma chissà quando torna, chissà se torna. Molti non ci credono neanche, ma la parola di Dio ci avverte che il Signore tornerà, e per chi non l'aspetta sarà veramente come un ladro nella notte. Ma noi vogliamo essere di quelli che l'aspettano veramente, non come un ladro, ma come il nostro sposo. E quindi la parola ci manterrà su un sentiero puro e in una situazione di allerta, forti e pronti a combattere nel nome del Signore. Infatti il Vangelo di Luca dice: badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e qui ci siamo quasi tutti, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. È lo scudo della mia fede. La fede cresce all'ascolto della sua parola. Nell'Epistola ai Romani è scritto: la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. È chiaro che uno dice: beh, qui si ascolta, mica si legge. Beh, perché a quei tempi non c'era tanto la parola scritta, chi è che leggeva, aveva i libri, in pochi, quindi importante era l'ascolto. Quindi teniamo sempre conto che quando la Bibbia dice ascolto, cioè equivale a leggerla. Quindi la fede è fondamentale per resistere al diavolo e per contrastarlo. E la fede difende dagli attacchi come uno strumento che è modellato dal nostro ascoltare e leggere la parola di Dio. Infatti, più noi leggiamo la parola di Dio, più cresce la nostra fede. E ascoltare la parola quindi significa nutrirsene costantemente, prestarvi attenzione come sensibile ascoltatore e operatore della parola. Vorrei leggere nell'Epistola di Giacomo, che lo spiega bene. Allora dice 1:22: e siate facitori della parola, non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Perché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Quindi conoscere le scritture mi aiuta appunto a dominare sia Satana e il peccato anche nella mia vita. Sempre prendendo l'esempio da Gesù, che è il nostro esempio perfetto. Quindi riporre la parola di Dio nel nostro cuore è chiaro che non ci garantisce la vittoria su Satana o sul peccato, però mette a disposizione dello Spirito Santo quella parola che ci aiuterà a vincere, a mettere in luce il peccato, le sue conseguenze e anche a evitarlo. Dopo sta a noi la scelta, non è che è una cosa automatica, cioè che leggiamo la parola e tutto sarà automatico, però è uno strumento che ci aiuterà a vincere, ci aiuterà a fondarci sulle sue promesse e ad avere fiducia che Dio opera e che possiamo vincere. Mi porta alla vera adorazione. Più lo conosciamo, più lo amiamo. Allora, la Bibbia ci indica l'opera di redenzione di Dio e deve rimanere sempre nel cuore della nostra vita spirituale. E la vera adorazione è sempre una risposta alla parola di Dio, perché è lì che ci viene rivelato il piano di Dio per le nostre vite, il piano di salvezza. E quindi le scritture ci ispirano e ci guidano nella nostra adorazione. E non possiamo adorare Dio senza la sua parola. E più appunto, più lo conosciamo e più lo amiamo. E la parola di Dio è la modalità privilegiata con cui il Signore inizia e approfondisce il nostro rapporto con Lui. Dobbiamo avere un rapporto personale con Dio e la parola di Dio ci aiuta a conoscerlo e ad avere intimità con il nostro Signore. E quindi ad amarlo sempre di più, ad apprezzare sempre di più, essere sempre più consapevoli di quello che Lui ha fatto per noi. E quindi ad ubbidirgli con più coerenza e servirlo con più gioia e avere una maggiore fiducia. È cibo per la mia anima. L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quindi per tutti noi, che tutti i seguaci di Gesù, che speriamo il cui cuore è stato trasformato, le sue parole sono di un valore inestimabile. E appunto non sono soltanto da leggere, ma sono parole su cui riflettere, su cui meditare, come abbiamo detto. E non si studiano soltanto, si possono godere, perché la parola di Dio tante volte veramente ci riempie il cuore e ci fa gioire. E infatti Davide diceva: i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore, sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo, sono più dolci del miele. Dice: beh, gran ricompensa a osservarli, un'altra promessa. E dice sempre nel Salmo 119: gioisco seguendo le tue testimonianze come se possedessi tutte le ricchezze. E quindi va avanti, dice: gioisco della tua parola come chi trova un grande bottino. La mia anima ha osservato le tue testimonianze e io le amo molto. Proprio l'amore per la parola di Dio si acquista sempre, cioè la fame viene mangiando, no? E con la parola di Dio è proprio così. E possiamo chiederci: amo la parola di Dio? Quando la apro, è come se avessi scoperto un tesoro prezioso? Sono la gioia del mio cuore? E la Bibbia infatti è stata pensata per essere il pane quotidiano del discepolo. E anche quando sembra di non ricordare niente, la parola di Dio sta comunque scorrendo nel nostro spirito, ci dà la forza e ci sostiene. E ce la rammenta nel momento del bisogno. Quindi dobbiamo avere fiducia, che non importa che sappiamo tutto, che ce la ricordiamo perfettamente, e allora diciamo: no, tanto non me la ricordo, quindi è inutile. No, è sempre utile, perché comunque la parola di Dio penetra. E infatti in Matteo, nel Vangelo di Matteo, è scritto questo versetto: l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. È cibo per le nostre anime. Questo verso è stato citato nel Vangelo di Matteo, ma era già scritto in Deuteronomio 8:3. Interessante, perché viene citata l'Antico Testamento, e già lì, Deuteronomio 8:3, che lì appunto quando è stata data la legge al popolo di Israele, e dice Dio, no? Gli dice: e così col popolo di Israele, egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Quindi questa parola che pronunciò Gesù l'ha presa dall'Antico Testamento, dalla Torah, perché allora conoscevano quella. Ed è bello questa, anche che era questo, che noi gli diamo questo significato spirituale, ma anche nell'Antico Testamento, nonostante tutto, sapevano già che la manna era simbolo di un cibo spirituale che Dio dava, e la manna veniva raccolta tutti i giorni, quindi ce n'era bisogno tutti i giorni. È il nostro pane quotidiano. E quindi possiamo aspettarci forza non solo per quello che abbiamo mangiato oggi, ma anche per quello che abbiamo mangiato nei giorni precedenti, quando ci siamo nutriti della parola di Dio. Quindi è una cosa continua. Vedete quanto è importante la perseveranza, continuare a farlo. Non è la toccata e fuga, è continuare, perché a volte sembra che Dio non ci parli. Ah, ma lo leggo, ma non mi parla, non so niente, ma bisogna avere perseveranza, perché arriva il momento che invece Dio è come se questa parola uscisse fuori dalla Bibbia ed è per te personalmente, ti parla in maniera personale. Quindi dobbiamo veramente avere perseveranza. Mi aiuta a testimoniare. La sua parola non tornerà indietro senza aver compiuto ciò per cui è stata mandata. Quindi Dio, è chiaro, non ci ha promesso di benedire le nostre argomentazioni quando noi parliamo, insomma, evangelizziamo, ma ci ha promesso di benedire la sua parola. Quindi tante volte conoscere la parola di Dio ci aiuta anche a testimoniare, perché usiamo la parola di Dio, e infatti qui dice che non tornerà indietro senza aver compiuto ciò per cui è stata mandata. Questo lo dice il profeta Isaia. E appunto, e avremo sempre qualcosa da dire anche, tra l'altro. Tante volte uno dice: ma non so cosa dire. Ma se noi conosciamo la parola di Dio, possiamo riferirci alla sua parola, e quindi avremo sempre qualcosa da dire, oltre alla nostra testimonianza, certo. E infatti Davide disse: e avrò di che rispondere a chi mi offende, perché confido nella tua parola. Salmo 119. Quindi testimoniare implica anche vivere per Cristo. Quindi i cristiani sono il sale della terra, e la loro vita dovrebbe far sì che gli altri desiderino conoscere Dio. Questo è la parola di Dio, ci aiuta in questo, proprio in questo. E finisco con un verso: beati quelli che odono la parola di Dio e l'osservano. Vangelo di Luca. Anche qua dice che odono, ma perché ovviamente, come prima dicevo, non avevano la parola scritta, a parte la Torah. Poi pochi leggevano, avevano libri, ma ascoltavano. Quindi è importante. E mi viene in mente anche nel Vangelo di Matteo la parabola delle due case, l'uomo, i due uomini, uno costruisce la casa sulla sabbia, l'altro sulla roccia. La casa sulla sabbia, arrivano le tempeste e le difficoltà, e quella crolla, invece la casa sulla roccia rimane. E allora dice: la casa sulla sabbia, la casa sulla roccia è simbolo di quegli uomini che mettono in pratica la parola di Dio, e quindi la loro casa rimane in piedi e non crolla, nonostante le tempeste della vita, le difficoltà della vita, staremo sempre in piedi. E tutto ciò per incoraggiarci ad andare avanti e ad attaccarci sempre di più alla sua parola. Amen.